Io ho scoperto stamattina che la società di cui è presidente e amministratore delegato, l'altra relatrice di questo panel, ha preso recentemente sede in un luogo dove io stavo per andare a lavorare un millennio fa, in una delle mie vite professionali precedenti, e quell'azienda poi abbandonò la sede e adesso ci è entrata iZone, di cui Silvana Candeloro è appunto presidente e amministratore delegato. Non mi invento. Accanto a Valeri, per cortesia, così noi vi circondiamo e vi facciamo del male. Non mi invento nulla, uso le parole con cui la società si presenta. Società di consulenza tecnologica di innovazione indipendente che opera a livello globale. iZone vede un nuovo contesto digitale che comporta nuove visioni, nuove tecnologie, nuovi modelli organizzativi. E quindi ha fatto proprio l'approccio ecosistemico, cioè un'innovazione che si realizza attraverso un processo di co-creazione con le istituzioni, i cittadini, le organizzazioni pubbliche e private. Presentazione che già mi fa pensare ad alcune domande chiave per il nostro lavoro di comunicatori che potranno venire fuori dal confronto. Verrebbe da pensare che questo cittadino, questo italiano che il Censis ci ha descritto, entra al mattino nella sua azienda dove lavora e gli pare di avere varcato una soglia dimensionale ed essere nell'antiterra, perché almeno teoricamente dovrebbe trovare una mediazione organizzativa nella quale inserirsi, una oggettivazione nel ruolo rispetto alla forte soggettività, un palinsesto che gli viene determinato dall'azienda in qualche modo. Allora, io partirei proprio dalla struttura aziendale per poi arrivare in un secondo giro ai comportamenti personali. Nella vostra esperienza, visto che voi siete, dottoressa Candeloro, al servizio di aziende che vogliono innovare e parlando soprattutto della sfera della comunicazione, nelle sue varie dimensioni, che cosa trovate realmente? L'era biomediatica di cui parlava il dottor Valeri e questo vostro approccio ecosistemico, poi al confronto con la dura realtà, vi dicono che le aziende trovano davvero questo approccio, hanno davvero questo approccio quando vi portano la loro domanda di innovazione, hanno una strategia definita e da voi cercano il miglior abbinamento con l'innovazione possibile, o prima viene la richiesta di innovazione, magari seguendo certi trend, e poi forse col vostro aiuto si cerca di dare una strategia d'uso a questi strumenti?
Attiva. Beh, allora, innanzitutto la domanda che lei sta ponendo è una domanda estremamente importante che ha bisogno di ricollegarsi all'intervento di prima che ci ha dato sicuramente, come dire, in modo sintetico uno scenario di grande livello. Allora, tutti gli strumenti che sono stati citati prima sono nati tutti in un contesto territoriale diverso dalla nostra Europa. Tra l'altro sono tutti nati partendo da mettere in relazione l'individuo e dare degli strumenti all'individuo. Io rappresento una società di tecnologia, quindi ho un grande interesse e un grande, come dire, rispetto per la tecnologia, ma non posso non dire che questi strumenti tecnologici oggi diventano loro stessi regolamentatori. E diventano regolamentatori perché hanno avuto ambiti di sperimentazione in un paese che parlando un'unica lingua, anche quando viene ridotta al 20 o al 30%, ha consentito usi che ancora nella nostra Europa non sono possibili. Quindi che cosa accade? Che le aziende hanno scoperto, in particolare in Europa, se poi parliamo dell'Italia, questo è ancora un taglio diverso, hanno scoperto di dover produrre un cambiamento. Quindi non nasce una domanda direttamente dall'impresa, ma emergono le difficoltà, le criticità che osserviamo tutti i giorni, perché oggi noi abbiamo bisogno di organizzazione, ma ci rendiamo conto che quel disegno organizzativo, quell'organigramma, quella struttura che ci viene rappresentata di fatto ci dice poco o nulla. E contemporaneamente la prima domanda che oggi le imprese hanno è come essere loro direttamente in relazione con quel soggetto che o utilizza direttamente il loro prodotto, il loro servizio, o lo utilizza in seconda battuta, perché magari il loro primo diciamo interlocutore è ancora un'azienda, ma di fatto hanno già bisogno di avere negli occhi il loro soggetto. Quindi la nuova forza che veniva citata prima è proprio quella legata ai dati. Io nel momento in cui mi muovo produco grandissimi volumi di dati. Oggi noi abbiamo punti di connettività 4 volte superiori alla nostra persona, quindi ognuno di noi sta comunicando almeno attraverso 4 punti. Più dati io metto a disposizione, più ho soggetti che mi creano delle condizioni attrattive perché io dia loro a disposizione quel dato. Quindi questo è un elemento estremamente importante. E quando entro in azienda, io non entro con questa connettività perché l'ha scelta l'impresa, ma questa è una connettività che ha scelto l'individuo. Quindi in realtà alcune domande sono state portate dal soggetto, sono state imposte, sono state, come dire, violentemente proposte. È chiaro che l'azienda parte dall'osservare non tanto e non solo il suo, come dire, collaboratore, ma parte osservando il suo consumatore. Quindi nel momento in cui io sto esprimendo la mia domanda sull'oggetto che voglio scegliere, il colore della mia macchina, quali sono i fattori per i quali qualcosa mi piace o non mi piace, sta andando a scardinare totalmente le modalità tradizionali con le quali le aziende conoscevano i propri consumi. Allora, tradizionalmente, lo possiamo dire, soprattutto lo posso dire per me, io quando ero all'università studiavo l'applicazione delle cose che mi venivano insegnate utilizzando delle ricerche che erano di 10 anni prima, e quelli dopo di me usavano lo stesso tipo di ricerca, perché acquisire quei dati era un costo incredibile, ma avevano ancora valore statistico forte. Oggi questa roba qui è totalmente inutile, cioè noi oggi parliamo di algoritmi che attraverso tecniche di machine learning ci possono immediatamente far acquisire un'informazione di natura aggregata. Questo vuol dire che per un verso cadono completamente quelle logiche tradizionali, cioè oggi una compagnia assicurativa ha una grande scienza statistica che è quella attuariale, servirà quasi più a niente. Perché che senso ha che io studio il modello di un soggetto quando io di quel soggetto lì posso sapere tutto, le sue malattie, i suoi consumi, come si muove, quando si muove e tutto il resto. Quindi questo sta chiaramente sconvolgendo. Quindi oggi l'impresa sa che deve parlare con un suo interlocutore, che un interlocutore, come prima veniva indicato, è un soggetto. Quindi è chiaro che classificare per tipologie I miei clienti è molto più facile che dire che devo avere una conoscenza di ogni singolo soggetto. Questa è una roba estremamente difficile, complicata, complessa, che richiede un livello di tecnologia altissimo e chiede che cosa? Che le persone che operano verso quel tipo di clienti siano soggetti con grande conoscenza di questa cultura, perché io come faccio ad apprezzare un sistema che immette attraverso un bot una risposta a una domanda di un cliente se non so come funzionano, se non li utilizzo, se non ho confidenza? Quindi le imprese oggi chiedono alle proprie persone di avere grande conoscenza e dominio di questi strumenti. Ma c'è una faccia che invece non è assolutamente conosciuta e regolamentata. Come faccio a utilizzare questi stessi strumenti quando invece è l'individuo che si vuole rivolgere a me? Quindi, mentre la domanda di innovazione e di strumenti nuovi per stare insieme alle mie persone, lei prima ha citato la definizione della nostra azienda, quando noi parliamo di ecosistema vuol dire che oggi io non posso più progettare nulla, che sia nulla, un sistema informatico, un questionario, un'app, se non la progetto insieme al mio consumatore finale. Perché i tempi di progettazione sono cortissimi, immediati, e devono avere all'interno tutto l'ecosistema disponibile. Facciamo un'operazione inversa. Io domani mattina voglio entrare con il mio PC dentro l'azienda. Qualcuno l'ha anche teorizzato. Peccato che il mio PC potrebbe essere infettato, peccato che il mio PC potrebbe essere sotto il controllo di qualcun altro. Peccato che io con il mio PC potrei portare via i dati dell'azienda, potrei creare dei danni. Quindi è molto diverso oggi parlare di strumenti utilizzabili verso il mercato o quando questi strumenti diventano le modalità interne. L'altra cosa che mi sentirei di dire in relazione all'intervento che abbiamo sentito prima è che oggi sicuramente c'è una grande forza dell'individuo e queste tematiche sono importanti. Non lo dico, non mi soffermo, ma lo cito solo. La rottura di quella che era la lezione di economia che noi tutti abbiamo insegnato, dove quando ci veniva descritto che cos'era un'impresa, l'impresa era colei che aveva i mezzi di produzione. Ancora oggi nel nostro sistema, quando tu determini se sei un soggetto che sta facendo o non sta facendo un'attività in modo reale, ci sono i mezzi di produzione. Peccato che oggi sappiamo perfettamente che le grandi aziende non hanno più i mezzi di produzione. Quindi ci sono degli sconvolgimenti incredibili, però le nostre imprese hanno le norme, hanno la regolamentazione, hanno quindi delle modalità che diventano molto diverse. Allora, che cosa accade oggi? Che noi stiamo costruendo di fatto delle nuove comunità tra le persone, che sono delle comunità molto diverse rispetto a quelle alle quali appartenevamo prima. Perché di fatto io nel momento in cui scelgo o posso scegliere all'interno di ciò che mi viene proposto, che è un'altra modalità oggi di controllo dei soggetti, io chiaramente appartengo a comunità che sono un po' indipendenti dal territorio, dal luogo dove vivo. E quando entro in azienda io mi porto dietro questa comunità, che non può essere compresa, che non può essere tracciata, che non può essere in qualche modo prevalutata a priori.
Riprendo di qui per riportare nella nostra realtà, molti di noi sono comunicatori all'interno delle proprie aziende, verso i propri colleghi, proprio questa questione degli atteggiamenti, dei comportamenti, dei modi d'uso e anche dei miti che si creano, no? Nell'usare. Nella vostra esperienza accanto alle aziende che innovano anche nei tool di comunicazione, c'è una consapevolezza di questo soggetto, individuo mediatizzato che ha investito sulla portabilità dei media e quant'altro, nel fare il passaggio dalla sua sfera personale alla sfera dell'organizzazione aziendale e quindi per esempio a discriminare tra contenuti che possono essere spontaneamente scambiati in orizzontale e contenuti che hanno bisogno di essere certificati, tra sfere d'uso informale e mediazioni obbligate, perché l'organizzazione esige anche questo aspetto. Insomma, io persona mi comporto allo stesso modo che io sia dentro che sia fuori l'organizzazione lavorativa e aziendale, o discrimino a parità di strumenti disponibili le modalità di utilizzo e i criteri anche di gerarchia dei contenuti e delle modalità?
Allora, un tempo noi avevamo dei riti di passaggio per andare da un luogo ad un altro. Quindi quando entravamo in azienda, che questa azienda fosse una fabbrica, un ufficio, una pubblica amministrazione, vi erano comunque dei passaggi che ci consentivano in un tempo abbastanza rapido e veloce di staccare una modalità e prenderne un'altra. I pochi casi che invece davano continuità ed erano in qualche modo non solo, tollerati, ma erano quasi, come dire, pensati come necessari, senza voler dare nessun elemento di criticità, erano quelli più legati al mondo della pubblica amministrazione, quando l'ingresso delle donne doveva in qualche modo favorire dei comportamenti che consentissero la gestione della famiglia. Se no, per il resto, io attraverso, come dire, una serie di comportamenti che ripetevo tutti i giorni, questo cambiamento era forte ed era radicale. Quindi vi erano delle cose che si potevano fare fuori e non vi erano delle cose che si potevano fare dentro. C'era anche la chiarezza di quelle che erano le informazioni, i dati, il mio valore del mio lavoro che apparteneva alla mia organizzazione, quindi non poteva essere in qualche modo riportato fuori, e quello che invece era mio. Oggi questo non è materialmente più possibile, cioè se noi oggi pensiamo a noi riusciamo a suddividerci tra una parte e un'altra? Cioè riusciamo nel momento in cui stiamo facendo un'attività separare ciò che abbiamo realizzato e prodotto sulla base di una nostra intuizione, di una nostra relazione, di una nostra capacità e quello che abbiamo realizzato effettivamente per l'azienda. Quindi è estremamente difficile, perché io entro in azienda ed entro con tutta la mia armamentario, non lo mollo più un attimo, ma nessuno si permetterebbe di dire: scusi, lei può posare il cellulare, non accedere a internet. Sì, c'è qualcuno che fa questi limiti, ma come sapete vengono visti praticamente come dei sanzionatori che non hanno più nessun senso. Quindi il soggetto continua a essere connesso con le sue comunità, continua a comunicare e porta degli elementi all'azienda proprio su quel suo livello di capacità, ma nel frattempo gli strumenti che ci sono dentro sono strumenti che, io mi permetto anche dire, in aziende sono entrate perché non potevano non entrare. Cioè, non è che le aziende hanno detto: adesso facciamo il Facebook aziendale perché hanno detto questa è una roba importante, perché a un certo punto, se quello strumento è uno strumento di comunicazione, andiamo ad utilizzarlo. Ma ricordiamoci, nasce per dare forza e valore all'individuo, perché dia disponibilità di dato. Cioè, questa centralità dell'uomo è una centralità dell'uomo molto particolare. È una centralità perché io produco informazioni e le informazioni mi servono per vendere. Quindi questo è l'elemento fondamentale. Quindi io devo rimanere un individuo, con questa eccezione. Allora, se io domani mattina, nel momento in cui affronto un problema, immetto all'interno del canale degli elementi dove dico come mi sono sentita oggi, come ho affrontato il problema, che tipo di difficoltà mi ha manifestato un cliente mentre mi rivolgevo a un problema. Ma qualcuno potrebbe dire che quella modalità lì lui non poteva esercitarla. Effettivamente lui sta parlando delle sue sensazioni, delle sue emozioni, delle sue difficoltà. Quindi effettivamente l'individuo fa molta difficoltà, perché o il suo lavoro è sempre più con un contenuto intellettuale, quindi è fortemente influenzato dal suo contributo, o perché quando comunque il contenuto non è così elevato, le modalità di relazioni che lui instaura all'interno della società lo portano allo stesso livello. Non è che siamo diversi io e la mia segretaria che sta al centralino. Siamo due soggetti che comunicano nel mondo allo stesso identico modo. Quindi l'individuo sta portando una modalità che io definisco adolescenziale all'interno dell'azienda, perché io non vedo grande differenza tra un mio ingegnere di 35 anni e mia figlia, non oggi che ne ha 21, ma qualche anno fa quando ne aveva 16, e mi confrontavo con lei relativamente alla gestione delle informazioni. Perché la persona dice: io sto parlando a quelli della mia comunità, sto dicendo a loro le mie sensazioni. Cioè io ho costruito un gruppo che effettivamente si aggrega non su altre condizioni, ma perché ha interesse per me, per le cose che dico. Allora io sto parlando a loro. È la stessa cosa che dice un ragazzo di 14 o 15 anni. Guarda che tu adesso, dicendo quanti siete a casa, che non ci sono i tuoi genitori, stai dando delle informazioni che sono critiche. Ma io sto parlando ai miei amici. Mica sto parlando, cioè, chi è il soggetto critico? Quindi c'è veramente una grande difficoltà. In più vi è una necessità di comunicare, perché porto un esempio che voglio portare in modo, come dire, costruttivo, che è successo a noi personalmente 2 settimane fa, quindi è molto caldo ed è molto difficile. Un nostro ingegnere, parlando con il suo professore a distanza di qualche anno, gli ha raccontato i progetti sui quali stava lavorando. Il professore, tra l'altro un professore di un'area, diciamo, non della parte del nord, quindi dove c'è proprio anche la necessità di far vedere il valore dei propri studenti, anche il valore dell'università, ha pensato di utilizzare questo tipo di informazioni comunicandole, e quindi hanno fatto partire una serie di comunicazioni. E peccato che questo ingegnere ha parlato di cose di cui non poteva parlare. Perché quel progetto lì, certo che è un progetto suo, certo che lui sta dando il suo contributo, mica ha detto delle cose che non gli appartengono. Peccato che quelle informazioni lì sono informazioni estremamente riservate di un progetto dove quel tipo di elementi non possono essere dati. Allora, che fa il comunicatore? Per me innanzitutto fa educazione tutti i giorni, educa tutti i giorni, cioè ricorda tutti i giorni, ripensa, ricrea dei momenti. Noi abbiamo dovuto chiamare questa persona, chiedergli come, che cosa aveva colto, andare a risalire a come questa informazione lui non l'ha più controllata, perché è diventata di qualcun altro, di qualcun altro, di qualcun altro. Nel frattempo ci sono gli aspetti formali, perché mi è arrivata una lettera con una citazione, un tuo dipendente ha dato un'informazione che era riservata, richiama gli altri, spiega questa cosa. Ecco, questi elementi qui sono, come dire, la criticità di tutti i giorni. Allora, come mi muovo nei confronti di questa persona? Gli dico: non dici più quello che fai, ma non sarebbe neanche pensabile, non c'è nessun problema, cambio azienda, perché se tu mi impedisci di fare determinate cose, non c'è problema, vado da un'altra parte, no? Quindi questo è il primo messaggio. Quindi c'è veramente una grande difficoltà oggi nella gestione delle cose, quindi nel separare ciò che è mio da ciò che è di un'organizzazione. Quindi anche l'elemento importante che secondo me oggi sta mutando, la differenza tra sentirsi parte di una collettività o sentirsi parte di una comunità astratta dal contesto nel quale io sto vivendo. I miei figli si vivono come europei, perché, voglio dire, parlano l'italiano, lo spagnolo, il francese e l'inglese. I loro amici stanno dappertutto, ma questo indipendentemente dal resto, perché il resto per loro è totalmente distante, non è più governabile, non è più gestibile. Cioè, mia figlia, quando uno gli dice: ma cosa ci sarà dietro quell'informazione? Io penso a che cosa significa per me quella notizia. Poi, che cosa ha dietro quella notizia? Ma non è un problema, non lo posso controllare quel processo, non lo posso determinare, non mi pongo neanche più il problema. Quindi, all'interno delle aziende, questi sono i comportamenti. Cioè, le persone portano un loro vissuto, un loro modo, e tra l'altro nel momento in cui riesamini, è estremamente difficile dire che quelle informazioni lì non fanno parte di quello che loro possono condividere con la loro comunità. Peccato che nel momento in cui tu dai delle indicazioni, tu potresti andare a mettere delle condizioni critiche rispetto alle policy, potresti influenzare il comportamento di qualcun altro. Quando noi oggi ci chiediamo all'interno di un'azienda perché qualcuno sta dicendo qualcosa, è perché effettivamente non siamo più in grado di controllare la comunicazione. Peccato che questo elemento può avvenire in modo involontario, perché i soggetti agiscono e quindi creano degli effetti che sono indipendenti dalla loro volontà, o potrebbe avvenire in modo volontario da parte di qualcuno, perché qualcuno oggi può innescare delle modalità tali per cui i soggetti vanno dietro e arrivare in modo estremamente importante a rendere completamente critica un'azienda, la sua capacità di lavorare. Quindi questo è sicuramente, come dire, la difficoltà dell'oggi. Quindi io, azienda, dammi e insegnami a utilizzare Facebook per parlare con i miei clienti, per avere le informazioni, ma nel momento in cui utilizzo quello all'interno della mia azienda per comunicare all'esterno, quello diventa effettivamente un grave problema, perché l'individuo e l'organizzazione sono due soggetti molto ma molto diversi.
Sicuramente chi lavora sull'innovazione tecnologica deve avere un grande parabrezza, forse anche un cannocchiale o un telescopio, ma quanto di specchietto retrovisore anche voi dovete avere? Penso soprattutto a una cosa che lei ha detto prima: essendo ormai impossibile distinguere le diverse coerenze, regole, ambienti nell'utilizzo di una stessa modalità di comunicazione, quanto posso giocare con una sorta di educazione embedded nell'innovazione tecnologica, perché senza dover fare grandi sforzi le persone si rendano però conto che le sfere possono essere limitrofe ma anche diverse.
Per me la risposta è quella legata alla nostra capacità nel nostro paese e nell'Europa nella quale viviamo di produrre tecnologia. Noi oggi siamo un paese che usa e consuma tecnologia, ma non l'ha più prodotta. E questo è un elemento estremamente importante, perché l'economia digitale ha, come dire, dei driver fondamentali, che sono i social, i dati, la connettività, la sicurezza del dato. Io sceglierò il luogo dove vivere nella misura in cui la strada che potrò attraversare è sicura, perché ai miei dipendenti non gliene frega più niente di avere un'agevolazione per comprare la macchina, gli interessa che io gli ho messo la password per accedere a Karen Go da qualsiasi punto dove va, gli accessi, di poter andare direttamente a prendersi sul portale tutto quanto. Quindi a me interessa il movimento, okay? La partecipazione. Allora, se voi avete visto, Amazon ha dichiarato che sta cercando un'area per costruire la sua città tecnologica. Questi sono gli elementi fondamentali. Cioè le nuove comunità si aggregano in modo diverso. Quando io salgo in un ascensore fatto di tante persone e le persone tra di loro non si salutano, e io lo colgo come maleducazione perché sono abituata a entrare in un luogo e dire buongiorno, buonasera, e quelli mi guardano, ma non c'è un elemento comune. Quelli casualmente sono lì, ma io sono connesso con un altro soggetto. Allora, se noi oggi vogliamo puntare ad avere del valore, sicuramente dobbiamo avere un senso, che oggi è molto difficile raccogliere nel nostro paese, molto difficile, ma dall'altra parte dobbiamo essere in grado di competere con i fattori abilitanti, e il grande fattore abilitante è la tecnologia, perché un domani sarà la nostra capacità di esserne parte che la potrà influenzare e governare, perché oggi la guerra terribile di dominio tra la macchina e l'uomo è totalmente aperta, c'è, è già reale, è fondamentale. Allora, chi ha quella componente può partecipare a definire le regole, chi non ce l'ha non può partecipare.
Grazie. Grazie.